esiste pagina della scrittura, ma soprattutto non esiste parola nelle teglie più riposte del tuo cuore, Signore Gesù, che non contenga un invito ai sogni. Tu sei il Dio del domani che si serve dell'oggi per introdurci in un amore stabile, definitivo, redento, da cui è scomparsa ogni traccia di sofferenza, di dolore, di iniquità, di delusione, di stanchezza, ma tutto diventa pace e gioia nel tuo spirito. Specie nei momenti di stanchezza, nei momenti in cui tu senti sentire le bellezze del gradino che hai fatto in te, ci viene da gridare e da supplicare con la parola di Dante: ma dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo? Perché ti sei nascosto e trattieni in seno la tua testa? Svegliati, Signore, perché dormi? Non sono parole di te, sono parole della scrittura, sono preghiera gridata nel dolore. Ma tu non sei un Dio che si compiace di uno sguardo rivolto agli ultimi tre oggi per mezzo del tuo profeta, che ancora del tuo Vangelo ci dici: io faccio nuove tutte le cose, non me ne accorgete. Tu non ami che noi confrontiamo un passato di consolazione con un presente di tribolazione. In ogni momento tu vuoi che noi ascoltiamo sempre e solo questa parola che hai detto una volta là: vieni fuori, che hai detto a Pietro, mi ami tu, che ripeti a ciascuno di noi: andiamo al Padre. Tu non vuoi che paragoniamo il presente al passato, ma vuoi sempre e solo che aspettiamo il futuro, quasi a dirci che la fede è un cammino di sorpresa in sorpresa, perché tu sei il Dio che sorprende, come il bambino di Pasqua, come dal profondo del peccato, quella donna, ascoltando la tua parola, risorse dal suo nome scritto sulla pietra per entrare in quel nome scritto in cielo, che è il nome che fa a ciascuno.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va ed ora e poi non peccare più».
È l'Evangelista Giovanni, in questa quinta domenica, che già lascia intendere l'armonia pasquale, la luce della Pasqua, a prenderci per mano. Apparentemente interrompe il nostro cammino con Luca, ma in realtà si fa compagno di strada per confermare con il suo linguaggio, con la sua profondità, con la sua sensibilità, l'unico Vangelo, che è il Vangelo della misericordia. E questa sera misericordia diventa interscambiabile con risurrezione, guarigione, nuova vita, nuzialità, liberazione. La misericordia di Dio si vede, si tocca nella vita dell'uomo che rinasce. Questa è la visuale di Giovanni. Ma sappiamo che il Vangelo di Giovanni è anche particolarmente esigente. Già nei primi tempi di vita della Chiesa lo si chiamò, nel modo più mite, il Vangelo che è altro, altro rispetto ai tre sinottici, non quanto al contenuto, ma quanto al modo di contemplare. Perché è una caratteristica del Vangelo, che poi costituisce anche il suo essere impegnativo, è non è un patto dove la totalità della figura e quindi anche della bellezza sia conseguenza di una somma. Nel Vangelo di Giovanni c'è tutto nel frammento e bisogna avere uno sguardo goloso che non si accontenta di un assaggio, ma in quell'assaggio trova la pienezza. Per passare al pratico, prima di camminare con Giovanni, ci sono una triplice operazione da compiere: richiamare alla memoria tre passi di questo stesso Vangelo, che richiamano da vicino gli elementi di questo celebre racconto. Poiché si tratta di una donna che risorge, ma anche di una donna che si sposa, di una donna che riacquista dignità e responsabilità, il primo versetto da ricordare è contenuto nel prologo. Le tenebre hanno cercato di fermarla, la luce, quella vera, che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, ma non ce l'hanno fatta.
nel racconto di questa sera si realizza questa parola. Hanno provato a creare buio, ma non ce l'hanno fatta. Secondo, Gesù scrive per terra. La terra, spesso, nelle scritture, è l'immagine di un suolo che rende roccioso, pietrificato, per assenza di irrigazione, le cose che contiene. Anzi, una terra che tende ad assorbire quello che si posa sulla sua superficie. Ma Gesù dirà, quando sarò elevato da terra, siete guariti dalla disperazione, che è la malattia di chi crede che la terra sia definitiva. Sarò innalzato, e in quell'innalzato vuol dire vi andrò a preparare un posto. Quando sarò tornato al Padre, vi schiodo io dalla vostra disperazione. Terzo, oltre al buio, oltre alla terra, c'è anche la pietra. La pietra con cui le mani di questa folla sono armate, pronte a scagliare la pietra. Giovanni ha una domanda, ma noi per i nostri fratelli siamo soltanto gli accusatori e gli esecutori, i carnefici? O possiamo anche essere strumento di risurrezione e di nuova vita? Quasi a dirci, non c'è pietra che non possa cadere dalle mani di chiunque, dopo che la grande pietra, quella del sepolcro di Gesù, è stata ribaltata. Non c'è pietra da cui poter diventare disarmati, dopo che alla morte è stata tolta la sua grande pietra, quella del sepolcro di Gesù. E ora avviamoci per il testo, dopo questa doverosa premessa. Gesù si avvia verso il Monte degli Ulivi. Beh, il Monte
lo dice molto chiaramente a Nicodemo in questo quarto Vangelo. Rinasce dall'acqua e dallo Spirito. Rinasce vuol dire non fare nulla se non consegnarsi per essere ripartoriti, che poi è il vero senso della conversione, con tutta la difficoltà che questa comporta. C'è qualcosa che solo Gesù può fare. Riconoscere come farà la donna alla fine è dirgli Signore. Noi ci pensiamo poco, ma ogni volta che pronunciamo questa parola, Signore, noi stiamo dicendo c'è qualcosa che tu, e tu solo, puoi fare per noi. Non mi aiuto, Signore, mi lascio ripartire. Questo testo mi dirà che già nei tradimenti della Chiesa vi è lo scandalo, per così dire, del perdono. Questa trappola che questi anziani, sei o altri, vogliono tendere a Gesù è molto semplice. Il Vangelo non è possibile, o se il Vangelo è possibile, non è possibile la comprensione, perché se in nome del tuo Vangelo tu annienti ogni distinzione fra carnefice e prima, tutto è ugualmente legge. E se non c'è più reato, non c'è più possibilità di convivere. Oppure, se si afferma il tuo Vangelo, tu dissolvi ogni ordinamento. Una tentazione che spesso è frequente anche nel cuore dell'uomo. Il Vangelo o come mondo parallelo o come mondo che non può avere cittadinanza, perché la sua grandezza sconvolge la nostra quotidianità. Giovanni risponde dicendo, il Vangelo della misericordia è la prima garanzia di ogni convivenza di ogni giustizia. Perché? Perché la misericordia non chiude gli occhi di fronte al peccato. La misericordia non nasconde, la misericordia non ignora, la misericordia trasforma. E trasformata la misericordia, diveniamo capaci di avere relazioni vere anche fra di noi. La società non si dissolve per l'eccesso di misericordia, ma per sua mancanza. E se vogliamo realmente essere sociali, dobbiamo essere operatori di misericordia. Costruire cioè una società capace di trascendere la debolezza, il peccato, l'errore e il fallo, a condizione che misericordia non sia sinonimo di buonismo, che proprio non ha nulla a che fare. Perché mentre il buonismo ignora o vince, la misericordia assume e trasforma. E Gesù, misericordioso, ci ricorda anche che ogni opera di misericordia, come reale assunzione, è anche dolorosa. Ecco perché Giovanni improvvisamente, dove il contesto non lo permetterebbe, mentre Gesù sta dando gli annunci della passione, colloca proprio qui il racconto della donna perdonata, per dirci la misericordia è dolorosa, perché implica la sanzione e la solidarietà con chi ha sbagliato e non si lascia male, ma solo il misericordioso lo capita, e solo il misericordioso riesce il miracolo di trasformare un reo in un fratello. Gesù, Giovanni, dirà più ancora, una luna in una sposa. Ci confrontiamo, ci concentriamo su questa storia. Potremmo dire con un piccolissimo snodo, da oggetto al soggetto. Perché la prima cosa che Giovanni ha voluto lasciare ai suoi lettori, a noi, non è che questa donna è una peccatrice, che questa donna è una adultera. Questo è il contesto, ma il contenuto profondo di tutto questo è un altro. Questa donna è un oggetto, oggetto di chi? Prima di tutto del suo complice, è stata colta in flagrante adulterio. Ora la legge prescrive che non solo la donna venga lapidata o comunque condannata, ma anche insieme al suo complice si è servito della sua tenerezza nel momento del pericolo, è fuggito, è rimasta soltanto lei, oggetto all'abbandono. Ma poi, che anche oggetto di questi anni, non oggetto del desiderio, ma perché oggetto? Perché se gli servono, non perché interessi ad essi il peccato, nemmeno perché interessa ad essi la legge, meno ancora perché interessa ad essi la moralità connessa con la legge. Hanno bisogno di un pretesto per incastrare Gesù. Si servono di lui. Seconda volta in cui diventa oggetto. Terza volta, Giovanni insiste che viene messa la del mezzo. Ci sono due cerchi, un primo cerchio che è soffocato e un secondo cerchio alla fine che invece libera. Nel primo cerchio la donna è nel mezzo, oggetto di sguardi, come si assiste a uno spettacolo dove le mani già davanti della pietra lascia intravedere il desiderio di violenza che c'è intorno a lui. Terza dimensione del suo essere oggetto. Ma c'è anche un'altra dimensione. Oggetto sì, ma né di piacere per poi venire abbandonata, né sede di spettacolo sanguinario, né per tenere un tramento, oggetto di misericordia. E sarà questa misericordia che trasformerà una peccatrice in una sposa, una schiava già condannata a morte in una donna libera e soprattutto una donna schiava di passione in una donna libera dell'amore, perché questo è l'esito dell'azione e della parola di Gesù su questa donna, di cui ignoriamo il nome, ma perché possiamo identificare ciascuno di noi con lei stessa. Qual è il primo cerchio di cui parlare? Il cerchio che soffoca e rimbello in attesa di giudizio. Ci sono due cose che Gesù fa. Tace. Come interpretare questo cerchio in cui non guarda nessuno, non guarda né la donna, non guarda né il Cristo. Gesù non tende più lo sguardo, guarda per terra come sei. Questo cerchio è l'estremo appello che Gesù fa a chi gli sta intorno, a riconsiderare parole che ha già pronunciato. Se credeste a un segno, credereste a me, perché di lui, di me, lui ha scritto. Come dire, non impugnate la legge per essere stati in morte. Il cuore della legge è la vita. E può dire di osservare la legge solo chi diventa strumento di vita. Ecco il senso, non aggiungo parole, perché già quelle che sapete sono loro che dovrebbero condurvi a diventare strumenti di rispetto. Ma non attenzione. Secondo gesto, scrivere. Qui la fantasia dei padri della Chiesa si è davvero assolutamente a interpretare cosa mai possa significare tutto questo. Dunque, le ipotesi sono tante. La più credibile, o meglio, la più fondata nella scrittura, è quella che dice nel contesto del profeta Geremia. Un testo che recita: i loro nomi sono scritti nella terra perché non hanno amato e hanno rifiutato il Dio che è fonte di acqua viva. La terra rappresenta il rifiuto della fonte di acqua viva nella visione di Giovanni. Tanto è il segno dello Spirito, è il segno della vita. Le mie parole sono Spirito e vita. Gesù parlerà alla donna. Non accetta di ascoltare quello che gli altri dicono di lei. Vuole essere lui in prima persona a parlare a lei. E prende lui l'iniziativa. E solo dopo che lui le ha parlato, anche lei ritorna alla persona della parola, pronunciando la parola decisiva della sua vita. Sì. Ma per ora, questo scrivere in terra, allora Gesù sembra in una prima ipotesi che le parole che ho ripetute, che sono ripetere il peccato che ha fatto, sono nella terra, ma in quella terra in cui io, piantando la mia croce e facendo fiorire la mia risurrezione, tolgo ogni potere di definitività. Voi fate coincidere questa donna con quello che ha fatto e quindi la fate diventare terra. La volete eliminare dal consorzio dei diritti, la volete allontanare dalle relazioni e avete già fatto la terra. Allora io scrivo il suo nome sulla terra, ma quello che io scrivo non è quello che io dico di me, quello che voi state dicendo di me. Prima ipotesi. La seconda, personalmente la preferirei. La terra su cui scrive Gesù non era terra rocciosa, era terra montuosa. E allora scrivere qualcosa sulla polvere vuol dire che al primo soffio di breve quello che è scritto si dissolve. E allora Gesù sempre a dire: allegati, perché il tuo nome non è scritto qui su questa polvere. Qui c'è scritto il tuo peccato, ma al soffio dello Spirito. Vedo che si è battagliato, così è definito nel Nuovo Testamento, questo può per scomparire e con esso le lettere della tua condanna. Ma la parola che io vi dirò, quella no, se in terra anche questo suono sparirà, ma non c'è le mie parole no, quelle non passeranno. Rallegrati, perché sei cancellato perché il tuo nome è scritto nei cieli. Questa è sempre l'ipotesi più conforme all'insegno di Giovanni, a cui lasciando un consiglio divino per l'esame di coscienza, non abbiamo diritto di parlare di noi con un linguaggio diverso da quello con cui Dio ci parla. E non è facile. Anche da questo punto di vista, i nostri peccati diventano l'estrema gelosia, l'estremo possesso con cui noi diciamo al Signore che non ce la fa, perché è troppo grande la nostra iniquità. Contendiamo con Dio la misura del suo amore. Questo non è possibile, sarebbe la scelta della terra, mentre il nostro peccato lo scrive nella porta, dove al primo vento tutto sparisce. La nostra vera identità la scrive nel suo cuore, dove tutto è eterno. Abbiamo un secondo concetto, questa volta non è un concetto di avvocato, immaginate, la donna del mezzo, sotto gli sguardi, senza possibilità di fuggire, circondata da tutti, con le pietre in mano, è ricerca soffocante. Adesso invece si è liberato da me. Il lancio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa donna della Signore ti ha fatto cielo e terra, se ha fatto cielo e terra, non gli sarà difficile rifare il cielo e la terra. Cieli nuovi e terra nuova, se credo domani la prima lettura, no, del profeta, non ve ne accorgete? Io faccio nuove tutte le cose, non ve ne accorgete? È la parola d'ordine dell'Apocalisse con cui la scrittura si congela. Io faccio nuove tutte le cose. E proviamo un attimo sulla meditazione, perché è un particolare che non è per niente evidente, eppure è abbastanza decisivo. Il libro del Levitico, al capitolo 20, prescrive che chi è trovato in flagrante adulterio sia messo a morte, senza specificare quale tipo di esecuzione vada preferito, scelto, messo in atto. Invece, nel libro del Deuteronomio, al capitolo 22, si legge, non dice, se un uomo, una donna sposata, dice, se una donna promessa sposa, dunque fidanzata, viene sorpresa in flagrante adulterio, sia messa a morte per fornicazione insieme al suo complice. E se non avesse voluto diventare complice, avrebbe dovuto gridare, perché gridando avrebbe chiamato soccorso e avrebbe dimostrato che è oggetto di violenza e di sopraffazione. Questa donna, vuol dire Giovanni, non è semplicemente una donna, è una fidanzata. Parlando di lapidazione, si riferisce proprio alla pena prevista per i fidanzati, coloro che già sono legati da una promessa. L'adulterio quando si è già legato in forza di una promessa. In breve, questa donna è una fidanzata infedele, che è anche il nome di Israele, ma che è anche il nome di ciascuno di noi. Che cosa accade? Strano, dopo tanto andare, manca il giudizio di Gesù, manca la sentenza. Attenzione, se manca la sentenza, manca tutto il tribunale, e infatti Giovanni ci vuol dire il tribunale lo fanno gli uomini, ma la nuzialità, il matrimonio, la festa di nozze, la può fare soltanto Dio. Ecco allora la parola tra la luce e le tenebre. Qui stanno facendo di tutto per trascinare Gesù dentro un tribunale. Gesù non accetta di essere giudice, accetta soltanto di essere colui che realmente è la misericordia incarnata di Dio che fa nuovo tutte le cose. La giustizia, il giudizio di Dio è la misericordia. E potendo adesso camminare molto spesso, ma capite che è una grave paradigmatica dove Giovanni vuole riassumere il suo Vangelo della misericordia. Pensiamo a questi anziani che noi riusciamo di scornare. È il consenso nostro questa volta di rivista che se ne vanno tutti a cominciare dai guardiani. Non sono soltanto concettati perché ricettati e sconfitti. Anch'essi non sono stati condannati. La parola di Gesù dice, donna, nessuno ti ha condannato, ripeto, magari ricordatevi c'è l'episodio di Susanna nel secondo libro dei re, Daniele, bene, donna, nessuno ti ha condannato, ma che cosa è accaduto nell'Antico Testamento? Che i due vecchi corrotti e viziosi vengono giudicati. Questi no. Quindi si può dire che Giovanni ha voluto dire guarda che forse non hanno accolto questa donna, non si sono convertiti, ma nemmeno loro Gesù condanna, perché i davanti a lui stanno due forme di povertà, la povertà di chi intrange l'amore e la povertà di chi è incapace di ricevere. Quindi non è condannato loro, ma non sono condannati neppure loro. Sarebbero stati invitati a diventare una cosa sola con la donna, perché se fossero rimasti lì, non concedati dal giudice, è così che loro infatti il processo, il giudice che non condanna e dicono che allora perché, torniamo a casa, se non avessero visto il giudice, ma avessero visto il figlio che nel nome del padre viene a riconquistare l'amore, sarebbero rimasti lì. Non sono venuto perché abbiate la morte, ma perché abbiate la vita. Hanno avuto proprio per il destino di orgoglioso, di chi non si lascia mai, di chi rimane chiuso nei suoi progetti. Se ne va sconfitto dalla misericordia di Dio. E Giovanni applica la psicologia del figlio maggiore, applica la psicologia dei farisei. Ma come? Mangia con te, è ingiusto. Dio è ingiusto perché ama i delinquenti. Dio è padre che trasforma i delinquenti. E come ha trasformato questa donna, avrebbe anche trasformato voi. Se anziché vedere un tribunale che si è concluso in modo sfavorevole per voi, avreste visto quello che realmente era un infimo notte, comincio da lei, ma per abbracciare tutti voi. Questo avrebbero dovuto decidere. Però almeno non hanno ucciso, concludo. Santo Agostino, con una espressione di venuto ormai celebre, dice, rimasero solo due, due Gesù, la misera e la misericordia, la misera e la misericordia. Infiniamo questa bella sintesi, è Santo Agostino. E come si comporta Gesù? Gesù non fa nessuna domanda, deve fare delle domande di più del giudice. Gesù non è un giudice. Giudica il peccato, ma lo giudica nel momento in cui lo tocca. Gesù non gli domanda non del vostro peccato. Quando parla di peccato è già perché il suo perdono è attivo. E che cosa gli dice? Vai a non peccare più, quindi c'è un giudizio. Ma è un giudizio su una strada abbandonando la quale la donna può restare fedele a quel nuovo matrimonio, a quella nuova nuzialità che ha incontrato nel culto del Signore. È paradossale, ma è così. La nostra miseria è l'unica merce di scambio che abbiamo e che può interessare a Dio. Perché se Dio vuole contrattare a commerciare con noi, viene a cercare qualcosa che non ha. Che cos'è che Dio non ha? Le mie virtù, le ha all'infinito. Dio non ha soltanto la mia miseria, e viene a cercare proprio quella. Perché? Perché vuole diventare mio anche lui, no? Perché vuole farmi ricco della sua gloria. Io sono il misero ricchino. Questa donna è la misera ricchina. Tutti noi siamo miseri ricchini. Questo avrebbe dovuto essere, a cominciare da lei, la fine e l'esito. Poi notate una cosa. Gesù gli dice, va, quindi sei libero e non peccare più. Il comandamento è sempre una conseguenza del tutto. non sono i nostri comandamenti a creare la nostra bellezza, la nostra giustizia, la nostra santità, ma è il dono di Dio che rende amabile il suo comandamento. Non si ubbidisce per essere all'interno, ma è perché lui già ci ha trasformato, che nasce in noi il desiderio di obbedire. E qui Giovanni dà implicitamente la definizione dell'obbedienza cristiana. L'obbedienza cristiana è il perenne godimento di quel dono di liberazione che io risolvo per mezzo del suo spirito a effusi e continua a donare a ciascuno di noi. Allora, prima di tutto, e nel dono di comandamento, il Signore ci dice, vedi, perché è vuoto, e come posso io, Signore, che ho dato la mia forza? Vivi quello. Abbandona la mentalità giudiziale e converti al dono. Bene, ci fermiamo qui, non è vero, ci serve ancora poco, però almeno cominciamo questo nostro itinerario verso la Pasqua trasfigurato. Noi tendiamo ad avere la mentalità del tribunale, dobbiamo fare lo stesso itinerario della donna e degli anziani che l'hanno fatto solo a metà. Convertirsi dalla fiscalità che abbiamo noi in mente a quello che è un nuovo credo nel quale soltanto ci sarà possibile. colorato ancora, proprio perché lo sguardo che eleveremo a colui che si è innalzato dalla nostra terra, dalla nostra miseria, e la benedizione che discende su di noi, cioè la sua misericordia, possa segnare questa sera il desiderio della vita nuova, una vita definita esclusivamente dalla sua misericordia. Ricordiamoci questa terra. Nel suo sguardo diventiamo verso. Dobbiamo applicare a noi sempre, quando scrive il Salmo 37. Nella tua luce vediamo la luce, che vuol dire io riuscirò a capire che sono solo se mi leggo nel tuo sguardo. Non esiste specchio che mi dica la verità di me, solo il tuo sguardo. Sappiamo come Papa Francesco diventa sguardo come sinonimo di misericordia. Lo guardò, ha detto questo. Questa donna diventa persona da oggetto per te. Perché riflettiamo sotto lo sguardo degli altri o delle cose, diventiamo cose per le cose o oggetto di desiderio. Ma quando siamo sotto lo sguardo di Dio, diventiamo desiderio di tutti gli altri. Ho detto persona perché ha queste tre caratteristiche. Nell'amore di Gesù, questa donna riacquista il suo Dio nella donna alla morte del Padre e alla Gesù che è, nella misericordia di Gesù, viene libera. Tu sei libera. Va, va, cammina. Secondo, le vite non hanno libertà. Siamo condannati a morte quando decidiamo di dipendere da qualcosa che non è mio, perché non c'è nessuna cosa, nessuna creatura che possa farci. Lui solo, l'autore della vita, è libero. Diventiamo capaci di amare quando siamo umili a quel punto da non prepararci per ottenere l'amore, ma dalla voglia di diventare l'amore, perché non c'è preparazione all'amore se non l'amore stesso. E l'amore è sempre prima di tutto. Portiamo questo nel nostro sguardo all'altro da questa vita. Preghiamo. O Dio, che nel grande sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che a noi conviva il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione, tu che vivi a lei nei secoli di Gesù.
Prima della settimana santa per farvi gli auguri e vi ringrazio. Settimana davvero santa.